Credo non ci sia niente di più esplosivo oggi nel mondo dell'arte dell'apporto dato dalle donne. Dopo secoli di forzato silenzio, dopo aver dovuto nascondere inclinazioni e desideri in cui le pulsioni creative venivano mortificate sistematicamente, negli ultimi anni le donne si sono rivelate delle sperimentatrici geniali, piene di coraggio, di desideri, di necessità. Esprimere quello che per tanto tempo è stato relegato al focolare è diventato una questione impellente. Esprimere il corpo, i pensieri, le emozioni, sempre in modo originale e spesso eversivo, perché le donne sanno essere eversive e l'arte è il loro modo di sconvolgere il mondo che le ha volute rinchiudere per così tanto tempo. Ecco, in qualche modo anche questo podcast ha come intento quello di mostrarvi cosa le donne possono esprimere nel campo dell'arte. E non parliamo solo di artiste, ci sono anche galleriste, curatrici, restauratrici, legali esperte d'arte, giornaliste, direttrici di musei e TikToker. Il podcast si intitola Mappa d'artista e l'idea è quella di fissare attraverso i loro racconti, i racconti appunto delle donne che intervistiamo, dei luoghi e dei paesaggi che creano una specie di mappa dalla geografia personalissima. È la geografia del loro progetto di vita, è il loro sguardo sul mondo dell'arte. Questo è Mappa d'artista, podcast di Aptitude for the Arts, e io sono Francesca Filiasi. Iniziamo il nostro viaggio. Oggi è con noi Nicole Saikalis-Bai. Benvenuta Nicole.
Ciao, buongiorno a tutti.
Nicole è la tipica cittadina del mondo, nata in Libano, dopo aver vissuto fra Cipro e l'Arabia Saudita, studia a Parigi dove si laurea in architettura. A 25 anni però è già a Londra, dove per 20 anni ha uno studio specializzato in progetti residenziali. Poi insieme al marito, Matteo Bai, la decisione di trasferirsi a Milano. In Italia l'arte, che era sempre stata una sua passione, diventa la sua principale occupazione. Mentre porta avanti l'ampliamento della sua collezione privata, Nicole si impegna su più fronti. Si inventa We Art Walks, una serie di eventi e visite guidate a gallerie e collezioni private, il cui ricavato va in beneficenza. Poi durante la pandemia progetta Art Takes Over, una collaborazione con i proprietari dei negozi del quadrilatero della moda per riempire le vetrine vuote con opere d'arte. A cosa stai lavorando adesso, Nicole?
Stiamo lavorando a presentare un progetto alla città di Milano di arte pubblica per capire dopo come possiamo, come con Art Takes Over o altri operatori, colleghi, per aiutare Milano a diventare la città che sta provando a essere una città più internazionale e più in contatto con tutti.
Creare una mappa d'artista con te che hai già visto mezzo mondo e abitato un po' dovunque mi sembra ancora più affascinante del solito, cioè sono convinta che ci muoveremo con grandissima libertà su un territorio molto vasto e quindi partirei immediatamente con il primo luogo di questo nostro viaggio, il primo luogo dove in qualche modo tu hai percepito per la prima volta la forza dell'arte, hai capito cos'è per te l'arte?
Allora, l'ho capito un po' indirettamente perché ho studiato, dunque durante il mio periodo di studi di architettura a Parigi, che era nei primi anni 90, ho sentito la prima volta l'energia del mondo dell'arte. Perché questo grazie al fatto che nella facoltà di architettura di Parigi erano previsti nel corso studi di storia dell'arte e non solo, un corso di disegno libero che prevedeva che ogni studente faccia lo studio di un corpo umano con disegni di modelli vivi, e ero pessima con i disegni di modelli. Allora con un'amica abbiamo deciso di prendere delle lezioni di arte e abbiamo seguito delle lezioni con una maestra, un insegnante di disegni nel 15° arrondissement di Parigi, dove andavamo alla sera dopo gli studi, salivamo sei piani a piedi in questi sottotetti parigini, e lì alla sera noi eravamo gli artisti di una volta, dove si sentiva veramente che eravamo lì molto dedicati, e lì ho imparato a disegnare come un artista, usando pastelli, colori diversi, watercolor, E ho ancora questi disegni molto belli che ho fatto e li ho in montagna nel piccolo studio dove lavoriamo io e mio marito. Dunque è stato un avvicinamento del mondo dell'arte, prima didattico e intellettuale nelle lezioni della facoltà di architettura, ma da un altro lato come artista o una persona che voleva approfondire. E poi nell'approfondimento didattico eravamo sempre seguiti dai nostri insegnanti e incoraggiati a visitare tutti i musei di Parigi, come il Musée d'Orsay tutti i musei dove che presentavano il movimento impressionismo, che erano i nostri primi artisti che abbiamo studiato.
Come dire, credo che non ci sia città più di Parigi che in qualche modo abbia tutte quelle vibrazioni, insomma si sente, no? Tutto quello che c'è stato lì.
Se, che c'è stato è veramente la città, e poi dei quartieri come Saint-Germain, come Montmartre, dove andavamo da studenti perché non pensavamo, anche Pigalle mi ricordo, era un spirito di movimento. E poi la scuola di architettura di Parigi è conosciuta che era prima la scuola dei Beaux-Arts, poi negli anni 68 hanno diviso le scuole e sono state le scuole di architettura, le hanno staccati, ma prima è stato sempre l'école des Beaux-Arts, che non è più una scuola di architettura, adesso è più una scuola di artisti.
Bene, quindi prima bandierina la piantiamo su Parigi e poi per andare avanti, come tu sai, questo viaggio non necessariamente è legato a dei luoghi fisici, come dire, reali, conosciuti. Quindi mi chiedo se esiste un luogo per te anche immaginario, nel caso, che per te è un concentrato artistico oppure evidentemente fisico, non c'è, va benissimo.
Allora, all'inizio volevo, ho pensato a Venezia, che per me è sempre stata un fascino dove vorrei andare a vivere da grande, quando magari i nostri figli non saranno più a casa. Ma poi ho pensato a un altro posto che è molto più concreto e che ho avuto la fortuna di vivere e che vivo ancora, perché da 15 anni frequento assiduamente un luogo che è molto bello e che è stato nell'immaginario di tanti artisti e intellettuali da sempre, direi dalla fine del 1800. E questo luogo è l'Engadina, e per quelle persone che conoscono l'Engadina possono capire un po' la mia scelta.
È un po' sorprendente.
No, è un vero concentrato artistico, l'Engadina, da sempre, ma soprattutto negli ultimi 20 anni. È stato un concentrato di artisti contemporanei, di gallerie d'artisti, di residenze d'artisti come la Fondazione NARS, di artisti che hanno creato dei propri luoghi di lavoro come Not Vital, dei grandi galleristi come Sperone, che ha aperto una galleria sua in una casa privata nella Bassa Engadina. Ma a parte di questo lato di artisti che lavorano e che sono presenti nel paesaggio, l'Engadina, se lei guarda i disegni o le pitture di Segantini, Nietzsche ci ha vissuto, si caratterizza da paesaggi verdissimi, ricchi di laghi, di fiume. I laghi hanno un tale riflesso dei alberi, del cielo, che spesso sembra un mondo immaginario.
Sì, questo lo immagino.
E splendido di estate per tutti questi riflessi, splendido di inverno perché c'è la luce del tramonto che è rossa e che viene a appoggiarsi sulle montagne. Anche se uno non è artista, guarda questi paesaggi come un fotografo che sta guardando dei paesaggi. Infatti, se lei guarda su Instagram, ci sono tantissime foto dell'Engadina, perché tutti diventiamo artisti camminando, anche solo facendo delle lunghe camminate, perché è anche un posto molto conosciuto per le camminate, per il cibo di fondo. A parte di questo lato, c'è un lato, dunque, come dicevo, di intellettuali che si sono concentrati. Richard Long ha fatto tantissime camminate, tantissime delle sue opere sono nate dalle sue camminate in Engadina, ha fatto anche tanti landscape art, che c'è anche l'artista Futon che ho conosciuto ultimamente alla Fondazione Mora Greco a Napoli, anche lì le opere che aveva esposto a Napoli erano nate in Engadina dalle sue lunghe camminate nelle valli, e per quello che ho scelto l'Engadina, perché è un luogo che mi tocca personalmente, dove vivo un parte del mio tempo, e per me andare in Engadina è anche andare a ritrovare questo mondo di arte tra alberghi che espongono. Tantissimo, tantissimo.
Nicole, tu sei una collezionista e quindi mi rendo conto che la domanda è veramente difficile poter scegliere, però mi chiedo se c'è un luogo dove è conservata l'opera che ami di più. Probabilmente, non so, potrebbe essere anche a casa tua, nel senso che come collezionista immagino che sicuramente il principio è quello di scegliere le opere che ti piacciono di più. È così?
È difficile di scegliere perché quando si diventa collezionista si diventa anche un genere di addict, e dunque è difficile di scegliere le preferenze. Ogni opera, direi, ha la sua storia. E poi quando si entra nel collezionismo non è più una scelta solo estetica, la scelta diventa anche di interessi nella vita, la scelta dell'opera diventa anche l'influenza politica, sociopolitica o dell'artista. Allora, per questa risposta potrei dire sceglierò un'opera di Rachel Whiteread che si trova a casa nostra a Milano. Scelgo questa opera per due ragioni, perché Milano è la città che mi ha accolta da donna adulta nella mia nuova vita, anche di moglie, di mamma, e dove ho sviluppato e coltivato vecchi e nuovi interessi dopo la lunga attività come architetto a Londra, e dove ho approfondito anche la mia frequentazione del mondo dell'arte, avendo più possibilità e più tempo, perché l'Italia ha tanto da offrire nel mondo dell'arte contemporanea, solo che probabilmente i milanesi e gli italiani non lo sanno ancora o in grande parte.
Brava, sai che stavo esattamente pensando a questo, dicevo che in fondo, un po' perché gli italiani in realtà non pensano mai granché di se stessi, però si fa fatica a pensare che l'Italia possa essere un concentrato, come dire, artistico e in termini proprio contemporanei. Uno pensa sempre che le grandi capitali artistiche siano appunto Londra, Parigi, New York, e invece...
Li spiego perché... Ho una risposta, perché come con il gruppo di arte che abbiamo creato a Milano, ho altri colleghi a Londra che hanno creato le stesse attività e anche a Parigi, e vedo che se non visitano i musei di Parigi, dopo devono sempre fare lunghi viaggi in altre capitali o in altre città, ma non ci sono a Parigi, c'è Lione e poi c'è Mougins, che è stata fatta da Galleria Continua. A Londra sì, ci sono due o tre età non lontani da Londra dove puoi andare a visitare delle sculture, dei giardini d'arte. In Italia, essendo a Milano, possiamo andare a Brescia, a Torino, a Firenze, Venezia è un po' più lontana per la giornata, volendo si può. C'è la collezione Mauro Dell'Orio, per esempio, a Treviso, che non è lontana. Abbiamo tante possibilità di collezioni private di città che hanno tanto da offrire, e per quello che ho voluto continuare questo gruppo di arte di che hai parlato all'inizio, e perché c'è così talmente tante cose interessanti e persone, la Fondazione Sandretto con la Patrizia Sandretto, che ha, queste persone hanno lavorato tanto per poter offrire tutto questo arte contemporanea al pubblico. È peccato che il pubblico non sia ancora pronto a passare tempo, a dedicare tempo all'arte contemporanea, perché è conosciuto ovunque che l'arte contemporanea non voglio dire salverà il mondo, ma è conosciuto che più vedi arte contemporanea, più capisci il mondo, più ti apri, più diventi inclusiva e più crea benessere sia in giovani studenti che mondo adulto. Purtroppo questo mondo italiano per beni, Milano, è ancora troppo, parlo della mia generazione perché la generazione precedente ha capito e sono molto molto dentro questa cultura. L'altra generazione più cinquantenne, sessantenne, quarantenne non hanno ancora capito che cosa può offrire l'Italia, cosa può offrire l'arte e come è diverso dal mondo della moda, il mondo delle uscite, il mondo un po' più superficiale di quello che può offrire anche l'Italia. Ecco, c'è questa dicotomia di quello che può offrire l'Italia e dove siamo ancora noi.
Beh, mi sembra, come dire, ci fa molto felice. Poi in realtà la cosa che tu hai detto dell'arte contemporanea che può salvare il mondo in realtà è un concetto prezioso che uno vorrebbe tenere stretto, tenersi stretto.
Sì, e posso dirlo come architetto che ha lavorato tanto nel mondo dell'architettura, anche facendo dei grandi concorsi per dei grandi edifici, sia nei progetti bellissimi, anche residenziali a Londra. Posso dire che l'arte ha una dimensione in più.
Bene, siamo assolutamente convinti ed è anche una ragione per cui nel nostro piccolissimo facciamo questo podcast.
Nel vostro
Senti.
Grande.
Senti, il quarto luogo dove ci spostiamo, stiamo proseguendo nel nostro viaggio con te e il quarto luogo è, ci piacerebbe capire se esiste un posto che ti ha maggiormente influenzata come appassionata d'arte, come donna che si occupa di arte.
Tornerei un po' indietro allora nella mia vita con questa domanda perché io direi Londra senza dubbio. Mi trasferisco a Londra dopo la mia laurea di architettura a Parigi perché volevo un'esperienza più internazionale. Parigi non era abbastanza per una donna nata a Beirut con dei genitori un po' internazionali. Dovevo provare Londra per non andare negli Stati Uniti, dunque Londra era vicino a casa e ho lavorato a Londra, come hai detto prima, per quasi 20 anni nel mondo dell'architettura, dove avevo il mio studio di architettura e ci siamo specializzati in progetti residenziali e mi sono avvicinata o mi sono approfondita al mondo dell'arte perché nell'ambito degli incarichi per le ristrutturazioni di edifici o di case intere, ho avuto l'occasione di arricchire la parte progettuale e strutturale di project management con disegno di arredi e soprattutto la scelta di opere d'arte. Devo ammettere che all'inizio non mi intendevo, ma a Londra questa possibilità di una persona che è curiosa per l'arte, che non deve essere per forza una collezionista, può solo essere una curiosa dell'arte e per quello, visitando tante mostre, tante fiere, musei e collezioni private, abbiamo la scelta di entrare nel mondo dell'arte anche con una conoscenza molto superficiale. Non dobbiamo necessariamente avere delle conoscenze sì. Molto più...
Ma a volte può essere, se il nostro metro può essere giusto... La percezione del bello, no?
Sì, esattamente, la percezione del bello, ma anche, come dicevo prima, quando dicevo che l'arte salva il mondo, che anche con una percezione di voler capire cosa offre l'arte. E per quello a Londra c'è la scelta delle istituzioni pubbliche come il Whitechapel Gallery, cui sto collaborando ora, il Barbican, la Tate, la Hayward Gallery, e rende questo rapporto con l'arte più diretto e immediato, l'accesso a anche artisti che uno non pensava poter conoscere. Dunque non è solo le gallerie d'arte, c'è un modo diffuso in desiderio di integrare l'arte nella vita educativa e quotidiana di tutti, anche dentro le scuole. E mi piace di dire che sembra quasi una risposta agli squilibri del mondo, di creare, di avvicinare le persone che sono anche diversi di tutti i livelli sociali ed educativi, come l'arte per tutti e l'arte come un strumento di pace. E questo Londra me l'ha offerto a me, e dire che sono diventata appassionata a questo punto, posso dire che sono stata curiosa e ho imparato tanto, e poi la passione è arrivata dopo, creando la nostra collezione di arte con mio marito quando ci siamo trasferiti a Milano. Ma Londra è stata un po' la base che mi ha permesso di aprire la porta di una galleria o di un'istituzione senza sentirmi aggiudicata.
E questo secondo me è il primo passo per chi vuole anche appunto fare una collezione, perché è libero nella scelta dei pezzi che acquisisce, nel senso, senza avere pregiudizi, senza avere altri motori se non quello della libertà, no? Della scelta. Senti, Nicole, il nostro ultimo luogo è un po' un luogo dove pensiamo al futuro, quindi la domanda è: dove vedi l'arte nel futuro? Cosa speri, cosa immagini per l'arte nel futuro? O semplicemente quello che è i tuoi progetti futuri?
Sì, direi l'arte dove lo vedo nel futuro. Il futuro per me è in questo punto è oggi, perché ho costruito tanto negli ultimi anni. Ho deciso che invece di fare un altro cambiamento, di fermarmi e di godere quello che ho costruito. E guardando verso il futuro mi è venuta l'opportunità ultimamente di riguardare dove sono nata. La città dove sono nata, che è la città di Beirut. Beirut è stata una sfida per me, perché ci sono nata, ho dovuto partire. Sono tornata e ho dovuto ripartire. La mia mamma vive a Beirut, mio papà purtroppo è mancato 2 anni fa dopo l'esplosione di Beirut. Dunque Beirut è una città che mi ha fatto molto male anche. E dunque è stato sempre un grande dilemma nella mia vita, una storia di amore e di odio, perché il paese delle miele e del latte di cui tutti parlano, ma ha vissuto una guerra civile, di tragedie, di crisi economici. E dunque a causa della guerra civile ho dovuto partire da bambina, e ho vissuto una sfollata in una terra straniera, passando da Cipro, perché si partiva con le barche, poi siamo andati in Arabia Saudita e i paesi arabi, perché mio padre per fortuna ci lavorava, dunque siamo stati accolti in terra straniera dove mio papà lavorava, ma comunque siamo arrivati come dei rifugiati alla fine, siamo arrivati con una piccola la valigia, poi la mia mamma ha fatto di tutto per ricreare una casa lontana da casa, dunque siamo stati molto fortunati, come tanti sono andati subito a Parigi. E dunque nascere libanese è molto difficile, perché è sempre una lotta interna da cosa possiamo fare per il nostro paese e dire questo paese ci ha fatto troppo male, non vogliamo mai più tornare. Poi vedi questa gioventù che sono nati dopo la guerra o alla fine della guerra, e loro adorano il loro paese. E guardando questi giovani artisti, ma designer nella moda, quando tu vedi il Met Ball, tutti i vestiti sono fatti da designer libanesi. Durante la settimana del mobile a Milano, tante delle installazioni sono fatte da designer libanesi. Ma anche adesso, durante la Biennale di Lione, c'è un focus sul Libano, perché Lione e il Libano hanno avuto per 200 anni un grande rapporto commerciale con la seta. E a questo punto ho voluto riguardare il paese dove sono nata e mi sono detta, nella mia posizione, che sia come commissioning council del Whitechapel Gallery, che sia come supporter di Biennale di Lione, il Padiglione Italia per la Biennale di Venezia, perché no, non riguardo questi artisti giovani del Libano? E cerco di aiutarli anche creando delle residenze d'artista in Italia per loro, facendo sempre il ricavato di charity con We Art Walks, perché come loro hanno avuto una resistenza alla distruzione, li hanno tolto tutti, non possono più accedere ai loro conti in banca, non hanno più elettricità, non hanno più niente. E ancora peggiorato tutte queste situazioni, ma loro resistono. Io li ho visti in strada e per loro che vorrei guardare nel futuro il Libano e scegliere dei artisti che posso presentare al mondo, perché loro mi hanno insegnato una grande resistenza. E il mio dovere adesso, dove sono nella mia posizione, dove sono, e di fare qualcosa ancora di più per il mio paese di origine. Anche se sono cittadina del mondo e lo risento tutti i giorni.
Però è molto bello anche questa sensazione costante proprio in tutte le tappe della tua vita e del tuo rapporto con l'arte, di un impegno molto etico, e questa cosa secondo me è molto bella e ti assicuro che emerge in ognuna delle tappe che abbiamo percorso insieme.
Come ti ho scritto ieri, è vero che è stata preparare comunque una podcast anche molto gradevole, molto leggero, uno si ferma e riflette sulle cose che ha fatto e questa è la parte la più difficile. Perché si riflette, ma perché così? Ma perché questa? Perché ho fatto? Perché continuo a lottare? E fermarsi è ancora più difficile a riflettere, è ancora più difficile che fare, perché le persone che sono abituate a fare non si fermano per riflettere. Non hanno de ragione, lo fanno.
Però ecco, questa è una cosa che ci hanno detto tutte le nostre ospiti, il fatto di doversi fermare a riflettere su quali sono questi luoghi in realtà è un percorso comunque bello che si fa dentro se stessi e quindi noi siamo felici in qualche modo se siamo riuscite ad innescare questo processo. Ecco.
E vi ringrazio.
E io ti ringrazio moltissimo.
Vi ringrazio di avermi fermato, di avermi fermato per sottolineare e pensare. Grazie.
Avete ascoltato Mappa d'Artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts, producer Lucrezia Ponzano, in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani.
Grazie ancora e al prossimo appuntamento.